Allora, cari fratelli, volevo leggere questa mattina due o tre parti della Bibbia. Uno è in Deuteronomio, al capitolo 4, pagina 192, e sono i versetti che vanno dal 32 al 35. Leggo io, poi dopo magari qualcuno fa le altre letture, qualche altro volontario. Allora, e dice così: interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra. E chiedi da un'estremità dei cieli all'altra se vi fu mai una cosa grande come questa, o si è mai udita una cosa simile a questa. Vi fu mai alcun popolo che abbia udito la voce di Dio parlare di mezzo al fuoco, come l'hai udita tu e sia rimasto in vita? O vi fu mai alcun Dio che abbia provato ad andare a prendere per sé una nazione di mezzo a un'altra nazione, mediante prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e con braccio steso e con grandi terrori, come fece per voi l'Eterno, il vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi? Tutto questo ti è stato mostrato affinché riconosca che l'Eterno è Dio e che non ce n'è alcun altro fuori di Lui. Ecco qua, diciamo, siamo nel periodo in cui gli ebrei sono usciti dall'Egitto e hanno ricevuto le tavole della legge e più o meno dopo il 1600 a.C. Perché sono stati 40, 1606 sono usciti dall'Egitto, poi dopo 40 anni nel deserto si accingevano a entrare nella terra promessa. E poi volevo leggere, se qualcuno vuole leggere, al Vangelo di Luca, al capitolo 24, il racconto dei discepoli sulla via di Emmaus, a pagina 100 per questa versione. I versetti sono quelli che vanno dal 15 al 32. Legge Marco.
Ora avvenne che mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Egli disse loro: che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo? E perché siete mesti? E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendo gli disse: sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosca le cose che vi sono accadute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Essi gli dissero le cose di Gesù di Nazareth, che era un profeta, potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo. E come i capi dei sacerdoti, i nostri magistrati, l'hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece con tutto questo siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire, perché essendo andate di buon mattino al sepolcro, e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. Ed alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Allora egli disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, fece come se dovesse andare oltre. Ma essi lo trattennero dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Egli dunque entrò per rimanere con loro. E come egli si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi, ed essi si dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi, mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? In quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone». Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzare del pane.
Grazie. Amen. Ecco, qua ci sono tante cose, è un brano molto, molto ricco e molto bello, che a me piace sempre tanto. E comunque potremmo puntare l'attenzione che i loro occhi erano impediti a conoscerlo, pur avendolo vicino. E poi erano tristi, e lo vedremo poi dopo il motivo, perché loro aspettavano il Messia ma non capivano perché Gesù non avevano trovato Gesù nel sepolcro. E poi un'altra cosa bellissima è che quando veramente il Signore poi gli concede la grazia di aprire gli occhi, di aprire il cuore e di capire la scrittura, come dice anche dopo, loro allora hanno detto: ma noi lo conoscevamo perché sentivamo ardere il cuore dentro di noi mentre ci parlava. E quindi ecco, soffermerei su questo ardere il cuore, che è una cosa meravigliosa. E poi dopo leggo io un versetto, ma solo che è legato a questi, perché dice subito diciamo di fianco al versetto 45: aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. E disse loro: così sta scritto che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse da morte il terzo giorno, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati. Gesù qua spiega che queste parole, perché loro prima, pur vedendolo di persona, hanno paura perché pensano sia un fantasma. Allora Gesù, per fargli vedere che non è un fantasma, si fa dare un pezzo di pesce, mi sembra, e del miele, e mangia per dimostrare che è vero, che è reale. E dice che tutto quello che stanno vivendo loro adesso era già stato anticipato dai profeti, e spiega che la legge di Mosè, i profeti e i salmi avevano già parlato di lui, e si era adempiuto quello che era stato promesso. Queste sono cose che ho tratto da uno studio di un fratello, e che dice che la legge di Mosè sarebbe la Torah, i primi 5 libri della Bibbia ebraica. Poi dice i profeti, diciamo, sono la parte, in ebraico viene chiamato Nevi'im, e i salmi vengono chiamati, i salmi o scritti, Ketuvim. E sono per spiegare proprio che tutte queste parti della Bibbia ebraica avevano già anticipato quello che doveva essere il Messia, cosa doveva soffrire e il perché doveva soffrire, morire e rinascere. E risorgere, scusate. Ok, poi l'ultima cosa che volevo leggere è in Giovanni, qualche pagina dopo, il capitolo 5, i versetti 39-40, e dice così, pagina 108: voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. E poi dopo dice: vabbè, io non prendo gloria dagli uomini. Ecco, abbiamo visto quindi come la Bibbia può avere un filo conduttore che dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, chiamiamoli così storicamente, anche se forse è meglio dire Nuovo Patto e Antico Patto. Diciamo che c'è un filo conduttore. Il filo conduttore è che il Signore parla ai Suoi e si manifesta ai Suoi ed è reale per i Suoi, sia essi ebrei, sia essi, diciamo, gentili, perché noi siamo gentili secondo quanto spiega la Scrittura e secondo quanto dicono anche gli ebrei. Perché non siamo gentili? Perché non siamo ebrei, perché apparteniamo ai popoli delle nazioni, che sappiamo le nazioni sono state date da Dio per il tempo in cui c'è la creazione, per l'esistenza della creazione. Allora Dio ha stabilito anche le nazioni, e il fatto stesso di non voler negare le nazioni, io penso sia già di voler negare le nazioni, è già un voler andare contro la parola di Dio. Quindi pensiamo un po' ai momenti in cui viviamo, che vogliono tutto, vogliono che sia tutto omologato, che non ci siano più confini nazionali, che siamo tutti fratelli, siamo tutti... È vero, secondo quanto ci dice la Bibbia, però siamo tutti fratelli fino a prova contraria, nel senso che se ci sono delle persone che vanno contro la parola del Signore, deliberatamente non sono nostri fratelli. Ecco, allora, in Deuteronomio vediamo che, abbiamo detto prima che Deuteronomio è il quinto dei cinque libri della Torah ebraica, che sono Genesi, Esodo, Levitico, Numeri ed appunto Deuteronomio, che significa in ebraico parole. In greco ho letto che vuol dire anche la ripetizione della legge, la seconda legge, che non vuol dire che è stata data una seconda legge, ma è un ribadire con forza e un approfondire quello che è stato spiegato con le tavole della legge a Mosè sul monte Sinai. E Mosè cosa fa in questo? Perché l'ha scritto Mosè, il Deuteronomio, come mi sembra, se non erro, tutti i cinque libri della Torah. Mosè ci spiega come mai il Dio degli ebrei è un Dio unico, che non ce n'è mai esistito uno così. E chiede a noi oggi, questo lo dico in senso figurato, nel senso che lui nel testo si riferisce agli ebrei, però è una domanda che ci possiamo porre anche noi. Se fin dalla creazione, oppure in qualsiasi estremità del cielo, dice, non vi sia mai sentita una cosa come questa, e cioè che un popolo abbia sentito la parola di Dio di mezzo al fuoco, parlare all'uomo di mezzo al fuoco e l'uomo sia stato in grado di sopravvivere a queste cose. E poi un'altra cosa importante è che Dio, oltre a non vederlo in mezzo al fuoco, agisce nella storia e quindi si fa conoscere attraverso, lo spiega subito dopo, i segni, i prodigi, il suo braccio, molte volte parla del braccio steso del Signore che protegge i suoi. Ecco, questo mi ha fatto pensare, la prima volta che l'ho letto, a tutte le divinità che c'erano nell'antichità. È per quello che il Dio è così diverso, il Dio degli ebrei e il nostro Dio è così diverso da tutte le divinità e dagli idoli, per quello che il Signore avverte con forza di non cadere nell'idolatria, di non darsi agli idoli, perché Lui è unico ed è, non c'è mai stata nella storia un Dio come Lui, e lo dice proprio, e Mosè lo spiega. Infatti se noi ho fatto una piccola ricerca su internet sulle divinità, e praticamente ogni regione del mondo aveva centinaia di divinità, ma ancora adesso uno va a vedere in Medio Oriente, ci sono tutte le divinità, in Egitto aveva tutte le sue divinità, i Romani, i Greci, ma addirittura i Vichinghi, in Giappone, cioè ogni nazione, ogni popolo aveva le proprie divinità. E però queste divinità cosa facevano? Erano divinità non serie e amorevoli e predisposte a incontrare Dio, a incontrare l'uomo come il Dio che conosciamo noi. Erano divinità che erano molto capricciose e che addirittura in alcune popolazioni, diciamo, non è che la divinità, l'uomo per ringraziarsi la divinità di turno faceva dei sacrifici, faceva anche dei sacrifici umani, cosa che il Signore proibisce. Infatti c'è scritto come avvertimento, se noi andiamo avanti nella storia del popolo ebraico, in Due Re, che più o meno è nel 720 avanti Cristo, l'epoca 720 avanti Cristo, spiega come il Signore proibisce queste idolatrie e il motivo per cui gli ebrei dell'epoca sono stati deportati in Siria, e dice che gli ebrei seguirono cose vane, diventando fatui essi stessi. Poi, dice ancora, adorarono l'esercito del cielo, quindi le stelle, fecero passare per il fuoco i loro figli e le loro figlie, praticarono la divinazione. Ecco, anche la divinazione, e ci può venire in mente Balaam, quando viene chiamato da Balak per maledire il popolo di Israele, e nonostante Balak fosse un indovino, perché dice che pratica la stregoneria in alcuni, se leggiamo la sua storia, in un certo punto c'è scritto che pratica la stregoneria, però nonostante fosse uno stregone, diciamo, il Signore gli mette parole bellissime in bocca, che quando lui benedice Israele, perché qua fa vedere anche la sovranità di Dio, nonostante su tutto e su tutti, nonostante questo, per un secondo fine, dovesse, per denaro praticamente, dovesse maledire gli ebrei, non lo può fare. E il Signore cosa fa? Gli mette in bocca delle parole che sono per me una poesia unica, sono bellissime, quando dice le sue tende si stendono lungo le valli, sono cose che veramente riempiono il cuore. Comunque, non volevo parlare di Balaam, però ci sta, perché ci sta benissimo, perché le popolazioni, torniamo un attimo indietro, quando gli ebrei si stanno per entrare in Canaan, nella terra promessa, lì ci sono delle popolazioni che praticano queste cose, quindi il sacrificio anche dei bambini proprio. Io ho letto, facendo un po' di ricerca così, che i cananei, e poi c'erano anche i fenici, che sono quelli che abitavano sulla costa, e andavano fino a Cartagine. I cartaginesi, che hanno fatto le guerre con Roma, erano, diciamo, dei fenici che praticavano il sacrificio del rituale dei bambini. E si sono diffusi nel Mediterraneo e hanno trovato, gli archeologi, delle necropoli con bambini, ossa di bambini sacrificati, morti, diciamo, poi anche in Sicilia e in Sardegna, in una parte della Sicilia e una parte della Sardegna, perché i fenici si erano espansi fino lì. E comunque sono cose molto cruente, molto proprio malvagie, diaboliche, che il Signore degli ebrei, che è anche il nostro Signore, proibisce. Quindi nella storia è la prima volta che succede una cosa del genere, che Dio si fa sentire, parla con l'uomo, non incenerisce l'uomo, parla con lui, non si fa vedere e gli insegna cosa deve fare per il bene dell'essere umano, completamente contrario di tutto quello che fanno le divinità. Poi vi do solo questa notizia, che è una cosa che a me ha lasciato proprio, che ci sono ancora adesso dei pagani politeisti, cercando su internet, ieri ho trovato un sito dove ci sono delle persone che passano per il fuoco, come quello lì che andava in televisione, che camminava sui carboni, ed è un'idolatria, una filosofia pagana. Loro si fanno chiamare politeisti, ma non va bene neanche ricordarli, perché comunque loro pensano che attraverso il fuoco uno si può trasformare in una divinità. Invece la Bibbia dice esattamente un'altra cosa: attraverso il Signore uno può avere lo spirito del Signore nel suo cuore, non attraverso quello che fa. Comunque, questa è una notizia che volevo dare, perché... E quindi Israele, andando dietro, come abbiamo accennato prima, in due re, a questi idoli, cade in un peccato molto grave. E quindi all'epoca c'era la divisione tra il regno del nord e il regno del sud, e il regno del nord fu deportato, con capitale Samaria, fu deportato in Assiria. E un'altra cosa grande che abbiamo ricordato anche prima è che il Signore invece, sempre tornando a Deuteronomio, va a prendersi il popolo. Non perché io penso, metto un po' nelle condizioni in cui erano gli ebrei dell'epoca, che è difficile, però uno ci può provare, nel senso che come facevano loro con le proprie capacità attraversare il Mar Rosso? Io penso c'erano uomini, donne, anziani, bambini, poi avevano gli animali. Io penso che fossero come delle pecore impaurite, perché da una parte erano schiavi e dall'altra vedevano il mare. Quindi come facevano con le loro capacità attraversare il Mar Rosso? E per quello la grandezza sta che hanno avuto fede, il Signore gli ha aperto il Mar Rosso e loro sono potuti passare. Quindi bisogna anche cercare di calarsi un pochino nella realtà che viene descritta. Invece, poi per tornare in Luca 24, il Signore, come è andato a prendersi un popolo, così può insegnare a noi la strada che dobbiamo percorrere, senza fare diciamo, il Signore parla attraverso quello che ci succede attorno, che sono i segni, i prodigi che Mosè descriveva nell'Antico Testamento, in Deuteronomio, noi li possiamo vedere nella nostra vita di tutti i giorni se crediamo e ci affidiamo per fede al Signore. E vediamo appunto che qui, nel capitolo 24, era appena, diciamo, stato crocifisso Gesù e i discepoli stavano percorrendo la strada da Gerusalemme per andare a Emmaus, sulla via di Emmaus, che dista 11 km, 60 stadi, ho fatto, mettendo il conto, sono più o meno 11 km da Gerusalemme. E quindi un percorso abbastanza lungo da fare a piedi. E allora parlavano delle cose che erano avvenute e quindi erano presi da queste cose. Talmente presi che, lo immagino io, non hanno neanche riconosciuto Gesù che si è avvicinato loro. E infatti Gesù dice: perché siete mesti? E la cosa, diciamo, molto particolare è che loro raccontano a Gesù cosa era successo e dicono: ma come? Non sai cosa è successo? Che eppure ce l'avevano di fianco. Pensa quanto potevano essere, diciamo, presi, per non dire storditi, ma presi dalle loro cose, che spiegano a Gesù che era stato, che era morto ed era risuscitato, cosa era successo. È una cosa molto, molto strana. E allora Gesù dice: perché siete tristi? E perché loro erano tristi? E perché loro glielo dicono: perché noi, essendo ebrei, aspettavamo il Messia e abbiamo visto che Gesù, questo Nazareno, che vabbè, adesso lo dico così, per Nazareno, una parola che in ebraico si dice Nezer, mi sembra, e vuol dire germoglio o radice, e quindi ci fa ricordare tutti i brani di Isaia che parlano una radice uscirà dal tronco di Isai, per dire che dal tronco dell'ebraismo è uscita questa radice meravigliosa che è Gesù e che è lui il Messia. Questo lo sappiamo noi, però loro all'epoca non l'avevano riconosciuto. E dice: perché siete tristi? Perché noi aspettavamo il Messia, perché questo Gesù era un profeta. Loro sapevano che era un profeta, lo riconoscevano come profeta perché faceva dei segni miracolosi. Sappiamo che aveva moltiplicato i pani, i pesci, aveva guarito i paralitici. C'è la storia prima di un uomo che è 38 anni che era paralitico, anche lì è interessante da leggere, da cercare di rifletterci sopra, perché dice: io non ho nessuno che mi mette nella vasca, perché la vasca, quando si muoveva l'acqua, se uno veniva calato dentro guariva. E lui dice: io non ho nessuno che mi cala dentro, come faccio a guarire? E però non sapeva di avere di fianco Dio e Gesù, e quindi non c'è bisogno di una persona che ci metta dentro la vasca per guarire, ma c'è bisogno di avere Gesù al nostro fianco. E quindi l'insegnamento è questo: loro riconoscevano che Gesù era un profeta ricco di segni e di, perché avevano visto fare i miracoli, però non capivano nel loro cuore, perché dicevano: se questo è colui che ci deve salvare, deve salvare la nazione di Israele, come fa a essere morto? Come fa a essere morto? E per di più, delle donne sono andate, hanno visto degli angeli e sono venute a dircelo, e noi non abbiamo... Anche noi ci siamo precipitati, perché dopo dice che alcuni dei nostri sono andati anche loro, perché non capivano e non credevano, non riuscivano a far quadrare le cose, perché probabilmente si affidavano un po' troppo a se stessi, non si lasciavano andare, non si aprivano alla scrittura. Infatti Gesù li rimprovera e dice che sono degli insensati e lenti di cuore, perché queste cose sono state scritte nella Bibbia anche per loro, oltre che per noi, prima per loro, perché Gesù si è manifestato prima loro. E poi Gesù cosa fa? Si incammina con loro, fa un pezzo di strada con loro e gli spiega le scritture che parlavano di lui. E poi lo invitano a cenare con loro, e Gesù cosa fa? Fa un gesto che ha fatto parecchie volte con i suoi discepoli: ha spezzato il pane e ha condiviso con loro la cena. Solo in quel momento l'hanno riconosciuto. Vuol dire che un'esperienza con Gesù l'avevano vissuta, vuol dire che l'hanno riconosciuto. In quel momento gli è caduto quel velo che avevano, quell'annebbiamento che non lo faceva riconoscere. E quindi hanno detto, quando poi Gesù è sparito dalla loro vista, è andato via, e hanno detto, si dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? Eccolo qua il segreto per capire le scritture. Le scritture sono da leggere e da ragionare, però non possiamo comprendere il vero significato senza che il Signore ce le spieghi. Lo Spirito di Dio, e qua dice che è Gesù che gli ha aperto le scritture. E perché gli ha aperto le scritture? Lo dice dopo, perché nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati. Adesso andiamo a vedere dove sono andato, perché... Ecco. Il ravvedimento e il perdono dei peccati, siamo arrivati, perché... Cari fratelli, sappiamo che ogni cosa nella Bibbia è una questione di vita o di morte. Se ci riallacciamo a quanto detto da Gesù in Giovanni, voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna ed esse sono quelle che rendono testimonio di me, ma voi non volete venire a me per avere la vita. Gesù cosa sta dicendo qui? Che la conoscenza delle scritture non è sufficiente per la salvezza. Però la scrittura testimonia di Gesù e di quello che ha fatto, quindi è un bene leggerla. Però la cosa importante è andare a Lui. Gesù dice, non volete venire a me, quindi c'è proprio la volontà, noi dobbiamo avere la volontà di andare a Gesù. Sta dicendo Gesù in questo caso, lasciate stare, arrendetevi di fronte a me, non potete nulla con me, contro di me, non è che se avete delle difficoltà nella vita vi dovete arrabbiare, perché questi ce l'hanno tutti, vediamo che tutti i discepoli hanno avuto. Pietro era un pescatore, quindi penso che la vita di un pescatore non fosse rose e fiori, era molto altro che mal di schiena che gli veniva. Oppure anche Paolo faceva le tende, quindi tutte persone che non lo facevano di mestiere il predicatore, ma lo facevano perché avevano veramente avuto la conoscenza vera di Gesù, avevano veramente avuto una comunione con Lui. E Gesù dice, arrendetevi, abbiate fiducia a me e venite a me. Conoscete l'Eterno, cioè conoscete me, come diceva Mosè in Deuteronomio, che il Dio è diverso da tutti, il Dio in cui noi crediamo. Per capire cosa significa per noi credenti andare a Gesù, molti fratelli più anziani dicono andare alla croce, inginocchiarsi alla croce di Gesù. Ritorniamo in Deuteronomio 4, ai versetti precedenti, poi possiamo leggerli anche a casa, quando dice che c'è una profezia che riguarda la dispersione degli ebrei in mezzo alle nazioni, prima dei versetti che abbiamo letto di Mosè. E dice agli ebrei Mosè, quando sarete atterriti, quando sarete dispersi tra le nazioni e avrete adorato degli dei di legno, di pietra, e sarete stati schiavi in mezzo ai popoli in cui il Dio vi ha disperso, se di là, cioè lontani da Lui, perché la dispersione è una, diciamo, è una punizione divina, perché loro si sono... Non è che il Signore castiga con la bacchetta quando uno, come uno quando ruba la marmellata, cioè se tu ti allontani dal Signore, segui le tue vie, altre vie, è normale che, perché il Signore, per quello che dicevo prima, ogni cosa è una questione di vita o di morte. Se ti dice di andare a destra, vai a destra, se ti dice di andare dritto, vai dritto. Perché noi non sappiamo cos'è il bene per noi, ma il Signore lo sa. E dice, se di là, da dove sarete dispersi, e dice che sarete in agonia, quindi in angoscia, scusate, dice in angoscia in Deuteronomio. Allora il Dio, quando sarete in questa condizione, si farà trovare perché è un Dio misericordioso. E cosa vuol dire che si farà trovare? Perché loro probabilmente, come noi, avrebbero poi riconosciuto il loro misero stato nei confronti di Dio. E si sarebbero poi pentiti della condizione misera in cui erano finiti per via delle loro scelleratezze. Se noi cerchiamo, quindi la condizione principale per poter andare a Dio è riconoscersi quale siamo, cioè peccatori. Però questo non basta, perché non basta dire Signore Santo, io sono un peccatore, non basta questo, c'è bisogno di pentimento e ravvedimento. Se noi leggiamo nell'enciclopedia la parola pentimento, cosa significa? E c'è scritto che è un rimorso, un dolore, un rammarico, cioè un sentimento veramente profondo provocato nel nostro cuore per aver fatto cose che non si voleva fare, che non si vorrebbe aver fatto. Addirittura nel diritto penale parla di pentimento come forma di ravvedimento, cioè di collaborazione con la giustizia da parte di un criminale che per determinati reati, quasi come fossero, il pentimento viene considerato quasi come un attenuante, può comportare una riduzione della pena. Forse ora iniziamo a comprendere quale importanza ha avuto nella storia ed ha per noi il sacrificio di Gesù. Perché è stato un atto cruento che Gesù ha dovuto subire per noi. Il Figlio di Dio, mandato da Dio come gesto di amore estremo per noi, ha subito una cosa che nessun uomo ha mai subito. Può darsi che qualcuno abbia subito delle torture, penso agli ebrei, sono stati ammazzati come, ma neanche si ammazzano le bestie, però il senso della morte di Gesù è ancora più alto di questo, perché è un senso, è un bene, un lasciapassare che il Signore dà agli uomini per poter entrare nel suo piano. In Luca 22, dal versetto 39 al 46, vediamo come si poteva sentire Gesù in quei momenti terribili. Dopo che mangiò la Pasqua con i suoi discepoli e dopo che ha avvertito Pietro, che Pietro avrebbe rinnegato per ben tre volte Gesù, Gesù si reca sul Monte degli Ulivi a pregare e dice e chiede al Padre se fosse possibile di allontanare questo calice, perché Gesù sapeva perfettamente cosa andava incontro. Sapeva perfettamente che da lì a poco si sarebbe preso i peccati di tutti, di tutte le epoche, di tutte le nazioni e di tutte le longitudini e latitudini, e anche di quelli che fra magari un mese crederanno. Se li è caricati lui sul suo corpo questi peccati, ha sgravato i credenti, ha sgravato di un castigo che doveva andare al credente perché Dio fosse giusto. E Dio cosa fa? Gli manda un angelo a Gesù per dargli forza, perché Gesù in quel momento, essendo uomo, aveva paura di morire, e dice che entra in agonia. Quindi, cari fratelli, banalizzare il Vangelo vuol dire disprezzare queste cose, vuol dire, non dico una parola, dare uno schiaffo a Gesù, vuol dire fare la stessa cosa che gli ebrei dell'epoca, attraverso la mano dei romani, hanno fatto a Gesù. Questi sono momenti in cui Gesù si avvia verso la croce, di una drammaticità unica. E infatti c'è scritto che Gesù pregò intensamente, separato dai suoi, perché penso che i suoi discepoli non potevano sopportare una tale sofferenza e una tale agonia. C'è scritto agonia, una parola tremenda rivolta a un essere umano in agonia. E dice che il suo sudore divenne simile a gocce di sangue che cadevano a terra. Questo però non vuol dire che lui ha pregato talmente intensamente che il suo sudore si è trasformato in sangue. È solo un modo di dire, per dire che la sua sofferenza era talmente grande che il suo sangue divenne simile, ma non divenne gocce di sangue. Quindi questo taglia automaticamente fuori tutti quelli che si definiscono credenti che hanno delle statue che lacrimano o che piangono o che diciamo liquefano il sangue. Gesù in quel momento, essendo solo, vuole solo dire che ha sofferto una sofferenza che nessun altro mai nella storia ha sofferto. Quindi, cari fratelli, le tradizioni e la sapienza umana sono lontanissime dalla verità biblica, perché non hanno nessuna di quelle scintille di vita che può dare il nostro Creatore. Quella scintilla che abbiamo letto in Luca 24, quando i suoi discepoli sentivano ardere il cuore dentro di loro. E quella stessa scintilla possiamo averla noi quando ci riconosciamo, quando dice, voi non dovete morire per me, ma dovete morire con me, Gesù. Infatti in Romani mi sembra che c'è scritto, in una morte simile alla sua, che noi credenti dobbiamo fare per poter andare a una morte fino al suo, cioè dobbiamo essere solidali con lui in quello che ha sofferto e capire che lui ha sofferto per noi. Se non stiamo male per questa cosa, vuol dire che, non so se crediamo, perché vuol dire che non abbiamo capito questa cosa. E soprattutto dobbiamo incominciare a odiare quello che prima ci piaceva. E per questo le parole che possiamo leggere nella Bibbia, tipo "perché cercate il vivente tra i morti?", per noi sono un ossigeno, sono una boccata d'aria a pieni polmoni. E sono l'acqua viva che Gesù ci promette, che ci fa ringiovanire l'anima e ci sgrava, come ho detto prima, dal peso dei nostri peccati. Un uomo che fa la pace con Dio e in lui rimane, come dice la Scrittura, il Signore l'Eterno non lo fa camminare, lo fa anche camminare, come ho accennato prima, dopo 30 anni di paralisi. Gli apre gli occhi, gli fa ardere il cuore, gli fa capire le Scritture, e gli apre la mente e gli perdona i peccati. E non viene a giudizio, come è scritto, ma passa dalla morte alla vita. Questo, abbiamo letto questo perché dobbiamo capire fino in fondo quale grandissimo dono ci vuole fare Dio. Se ci tiriamo indietro, se siamo puerili, pigri, superficiali nelle cose del Signore, se abbiamo un doppio fine, che è una cosa gravissima, come aveva Balaam, ebbene, se siamo in una tale situazione, dovremmo avere veramente paura dell'Eterno. In questo caso l'Eterno si erge a nostro giudice. Perché vuol dire che noi disprezziamo il Santo, colui che è stato mandato per risolvere i nostri problemi. Rigettiamo il dono di Dio e crocifiggiamo noi stessi Gesù, come ho detto prima, nello stesso modo in cui lo ripudiarono i suoi fratelli quando lo hanno tradito e lo hanno consegnato al Sinedrio. Pensate alla follia di rinnegare Gesù, che per un credente è una follia. Per un essere del mondo, per un essere umano che vive nel mondo non è niente, perché non è, queste parole non significano niente. Ma per un credente che rifiuta il dono di Dio, che rifiuta la mano che il Signore gli porge per potersi ravvedere, ebbene, è una cosa gravissima, perché pensiamo un attimo all'Eterno che ha creato i cieli e la terra, lo diciamo tantissime volte, che ci ha trasmesso i suoi insegnamenti attraverso Israele, e ci ha dato l'unica possibilità di entrare nel suo piano di salvezza, aprendoci l'unica porta possibile attraverso il Figlio Gesù. Facendo questo, come ho detto prima, rifiutando questo dono, noi sbeffeggiamo il Signore. È come se lo prendessimo in giro, come quelli che lo insultavano, lo deridevano mentre lui andava alla croce. Siamo veramente così folli e malvagi? Se facciamo questo, siamo delle persone malvagie. La Bibbia è chiara in questo punto, dice o sì o no, o dentro o fuori. Però per capire se siamo in questa situazione, se siamo dentro o fuori, dobbiamo immedesimarsi in Gesù, andare alla croce e aver paura di cadere in questa situazione. Perché cosa succede? Se facciamo questo, vuol dire che noi, esseri umani, giudichiamo Dio da un tribunale umano, giudichiamo Gesù da un tribunale umano. È come se Dio fosse giudicato dagli uomini in questa situazione. Quindi, cari fratelli, faremmo benissimo a riflettere se noi siamo in questa situazione che rifiutiamo Gesù o se lo accettiamo e vogliamo camminare con Lui. In questi versetti, in queste riflessioni, forse troviamo veramente il vero senso dell'espressione "il giusto vivrà per fede". Che vuol dire? Che il giusto non vive per la conoscenza che ha delle Scritture, ma se attraverso le Scritture va a Dio. Questa è la fede, perché crede nel sacrificio che Dio ha preparato per la sua salvezza. Un'altra riflessione che ho fatto in questi giorni è che andare a Cristo non significa resistere al peccato, perché io personalmente, Se provo a resistere il peccato mi mangia, perché non sono capace, perché anche in Romani c'è scritto, Paolo cosa dice? Il bene che faccio, che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio, perché si rende conto della sua situazione di difficoltà. Essere dei fanciulli nei confronti di Dio vuol dire sentirsi incapaci, inermi di fronte al peccato, però lo si vuole combattere, perché le armi non ce le abbiamo dentro di noi per combatterle, ce le può dare solo lo Spirito, perché in un altro punto della Bibbia c'è scritto: se attraverso lo Spirito di Dio fate morire le opere della carne, voi vivrete. Quindi non sono io che resisto per 6 mesi al peccato e allora sono vincitore, perché quello vuol dire puntare gli occhi su di me. E invece puntare gli occhi su Gesù vuol dire: io sono incapace, Gesù, salvami, aiutami, io mi inginocchio, piango. Io molte volte, da quando sono diventato credente, veramente, cari fratelli, non è che voglio parlare di me, però mi sono ritrovato che mi sono inginocchiato per terra sul tappeto quando abitavo da solo, oppure nella mia cameretta, e piangevo, ma piangevo con una tale delusione, un tale disprezzo per quello che avevo fatto e per quello che ero, che forse solo questo mi ha avvicinato al Signore, solo questo passo. Perché, cari fratelli, diciamo tutte queste cose? Perché i credenti, e anche noi, io sono convinto che siamo tutti sinceri nell'avvicinarci alla parola del Signore e nell'avvicinarci a Gesù. Siamo chiamati a qualcosa di più alto. Non siamo chiamati ai divertimenti. Certo, ci possono anche stare i divertimenti, la felicità per una coppia che si forma. Quello è tutto giusto, è tutto benedetto dal Signore. Se è una cosa vera, è benedetta dal Signore. Se non è vera, non è benedetta dal Signore. Comunque, non voglio parlare dei ragazzi, però voglio dire ai ragazzi che il credente è chiamato a una cosa altissima, a una cosa che nessun'altra persona sulla faccia della terra può essere chiamato, se non altri credenti come lui. E noi siamo chiamati a Cristo, alla sua gioia, alla sua comunione, a vivere con Lui. Però questo possiamo ottenerlo solo se studiamo a fondo la sua parola e se ci rimettiamo a Dio, ci consideriamo incapaci di fare il bene e ci affidiamo completamente a Dio e a Gesù. Perché, cari fratelli, un Vangelo che non dice queste cose, che ogni cosa nella Bibbia è una questione di vita e di morte, non è un Vangelo, è un'altra cosa. Non esiste un Vangelo politicamente corretto, perché sennò sarebbe solo immondizia. Nel Vangelo non ci sono aspetti commerciali, cioè bisogna essere di più perché così le nostre preghiere, sono tutte sciocchezze queste, sono tutte sciocchezze. Il valore di un credente si ha quando il credente si inginocchia a Gesù. Solo quello che conta. E perché si fanno queste cose, si dicono queste cose, cioè si fanno, non è che si fanno, si credono queste cose e si dicono queste cose. Perché in gioco cosa c'è? C'è la nostra anima. È una battaglia eterna che c'è sempre stata da quando il primo uomo ha messo piede sulla terra e ha trasgredito. E ci sarà sempre, perché in gioco sono le nostre anime, la salvezza della nostra anima. Quindi noi non vogliamo predicare il benessere, non vogliamo predicare la crescita della Chiesa esponenziale. Noi vogliamo predicare Gesù morto e risorto. E questa è la nostra gioia. Perché questo è l'unico modo per cui abbiamo, dice, è l'unico per mezzo del quale voi potete essere salvati. L'unico mezzo per cui noi possiamo sgravarci dai nostri peccati, toglierli dal nostro cuore, dalla nostra anima, quel peso così forte che ci opprimeva, che ci faceva essere tristi, perché io l'ho provato su di me, la tristezza che porta al peccato, che il peccato porta. E l'unico modo, dicevo, il sacrificio di Gesù per mezzo del quale noi possiamo essere sgravati ed entrare in una dimensione che è ultraterrena, passatemi il termine, ma vuol dire che noi aspiriamo a cose di lassù. E quindi queste cose di lassù che il Signore ci anticipa attraverso la sua parola, attraverso i suoi fratelli che la studiano e la spiegano. Ecco, noi desideriamo queste cose. Adesso mi sono perso, vi chiedo scusa, ma il senso di tutto questo è che la nostra vita ha senso solo se accettiamo queste cose nel nostro cuore e le facciamo nostre e lottiamo per esse. Non le svendiamo, non trattiamo Gesù in modo superficiale. Ecco, questo è quello che volevo spiegare che oggi e che a me personalmente ha fatto del bene, però molte volte è difficile rendere questo ardere nel cuore che uno prova quando legge le scritture. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di volere anche noi questo amore ardente. C'è anche una canzone che lo dice. Più amor per te. Ecco. Grazie Signore, grazie che ci hai dato la possibilità di essere qui con te e di parlare di te e ricevere da te quello che abbiamo ricevuto. Amen.